Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Sul vetro incrinato aveva il ragno tessuto una tela. Sul vetro il diamante dei tuoi occhi tracciò una riga. In frantumi il vetro ruppe il silenzio degli alberi. Restarono solo i tuoi occhi e la luna. Nel mio sguardo cucirono insieme il loro sguardo.
Abbiamo appena sentito la poesia Lo sguardo della poetessa iraniana Farouk Farrokhzad. Ciao a tutti, la puntata Radio Amnesty di oggi si occuperà di Iran, paese oggetto di continue gravi violazioni dei diritti umani. Amnesty International ha lanciato con forza una campagna mondiale per chiedere la liberazione dei prigionieri di coscienza, di detenuti solo per aver esercitato pacificamente il loro diritto alla libertà di espressione e di associazione. Nel paese è in aumento la repressione nei confronti del dissenso, che significa la prigione, se non la pena di morte, per giornalisti, studenti, attivisti politici, difensori dei diritti umani ed esponenti del clero. Per questa puntata l'introduzione del tema è da Giorgia e Andrea.
Nonostante la restaurazione assolutista del 1908 e del 1911, la Costituzione del 1906 rimarrà formalmente in vigore fino al 1979. La Costituzione subordinava lo Shah a un governo costituzionale, proclamava l'Islam religione ufficiale della Persia e l'impegno del governo ad applicare la Sharia. La crisi del movimento costituzionale, a fronte del ritorno reazionario dello Shah, mise in luce alcune tendenze. I mullah, in linea di massima, non erano avversi alla monarchia e la comparsa di una posizione attiva dipendeva dai mutati rapporti tra Stato e capi religiosi e dall'indebolimento del primo. Durante la Prima Guerra Mondiale, truppe russe e britanniche occuparono la Persia come retrovia nel conflitto contro l'Impero Ottomano. Con il crollo del regime zarista nel 1917 tutta la Persia cade nelle mani dei britannici, che con il trattato anglo-persiano del 1919 cercarono di formalizzare un loro protettorato. Mentre il Regno Unito si impegnava a consolidare la sua presenza, l'Unione Sovietica appoggiava i movimenti separatisti del Gilan e dell'Azerbaigian e i partiti comunisti di Tabriz e Teheran. Nel 1921 Reza Khan, diventato il comandante della brigata cosacca, marciò su Teheran, affidò il governo a Zia Tabataba e divenne l'uomo forte del paese. Per un periodo la Persia fu retta da governi inefficienti, fino a che Reza Khan sconfisse alcuni capi tribali, rafforzò la sua autorità su esercito e polizia e nel 1925 si proclamò Shah di Persia, fondatore della dinastia Pahlavi.
Sì, è sostenuto dall'esercito e da una pubblica amministrazione centralizzata e fedele, lo Shah superò l'opposizione delle élite religiose e tribali, mise fuori legge il Partito Comunista e ridimensionò il potere degli ulema attraverso un sistema di istruzione laico e la riorganizzazione dell'amministrazione giudiziaria. La laicizzazione dell'amministrazione giudiziaria e dell'istruzione erano solo parte di un più ampio programma per modernizzare l'economia. Negli anni 20 e 30 fu creata l'infrastruttura di un'economia moderna, rete ferroviaria, banca nazionale, comunicazioni postali e telegrafiche. Si sviluppò anche un'industria interna che produceva beni di consumo alternativi a quelli di importazione. Nel 1941 la Russia e l'Inghilterra, preoccupate di tenere aperte la via di rifornimento al petrolio persiano, cominciavano ad esigere che i tedeschi fossero espulsi e lanciarono un ultimatum ed invasero poi il paese. Gli anglo-sovietici costrinsero quindi Reza Shah ad abdicare a favore del figlio, Mohammad Reza Pahlavi. Con l'entrata in guerra degli Stati Uniti, gli americani giunsero in Iran e dal 1942 gestirono la logistica del corridoio persiano per il rifornimento di materiale bellico all'Unione Sovietica.
Nel 1943 si tenne la conferenza di Teheran, il primo vertice tra Roosevelt, Churchill e Stalin. Gli anni dal 1946 al 1953 videro gli Stati Uniti sostituirsi gradualmente agli inglesi nel sostegno alla ricostruzione e gestione del paese. Nel 1946 gli americani aiutarono i persiani a resistere alle pressioni dei sovietici, che occupavano la provincia settentrionale dell'Azerbaigian. Esigevano concessioni petrolifere e appoggiavano i movimenti separatisti del Kurdistan e dell'Azerbaigian. Sul finire degli anni 50 la Persia lottò anche per ottenere un maggior controllo dell'Anglo-Iranian Oil Company. Nel 1951 Mohammad Mossadegh giunse al potere col progetto di stabilire una concreta democrazia e di instaurare una monarchia costituzionale. Mossadegh fu eletto primo ministro dal Majlis all'unanimità. Sotto la direzione della CIA e del britannico Secret Intelligence Service, organizzarono un'operazione coperta per deporre Mossadegh con l'aiuto delle forze armate leali allo Shah. Il piano era etichettato come Operazione Ajax. Il complotto, la cui esecuzione avvenne su autorizzazione firmata dello Shah per costringere le dimissioni dal suo posto di primo ministro Mossadegh e rimpiazzarlo col generale Fazlollah Zedi, ricevette il consenso dei britannici e degli statunitensi. Sebbene il piano fosse ben coordinato e pianificato, il colpo di Stato fallì, inducendo lo Shah a cercare rifugio a Baghdad e poi a Roma.
E tra il 60 e il 77 lo Stato avviò un programma per consolidare il suo governo autocratico, per velocizzare la modernizzazione e compiere riforme culturali come il voto alle donne e agrarie, per coinvolgere anche la gente della campagna. Un aspetto cruciale fu la rivoluzione bianca, cioè una serie di riforme sociali ed economiche, tra cui in particolare una riforma agraria che in molti casi non diede ai contadini neanche il minimo per sopravvivere. La conseguenza che ne scaturì fu un forte dissenso da parte degli studenti universitari delle città di Qom, guidati dall'Ayatollah Khomeini. All'inizio del 79 tutto si bloccò e l'esercito, dopo una prima cruenta ma inutile reazione, lentamente cominciò a rifiutarsi di uccidere i propri compatrioti, che seguitavano a scendere ogni giorno di più nelle piazze. In gennaio lo Shah fuggì all'estero ed il 1 febbraio l'imam Khomeini tornò dall'esilio in Francia, accolto in trionfo dalla folla. L'11 febbraio le forze armate iraniane dichiararono la loro neutralità e in tal modo segnarono la vittoria della rivoluzione islamica. In questa data è oggi celebrata la festa nazionale della Repubblica Islamica d'Iran. La vittoria della rivoluzione portò alla costituzione in Iran di un governo islamico, ispirato da Khomeini, dopo una prima fase in cui l'esecutivo provvisorio fu guidato dal nazionalista Mazargan, erede politico di Mossadegh.
Fin dal principio la Repubblica Islamica fu caratterizzata da un intrinseco dualismo tra potere religioso ed istituzioni statali. Dal 1980 al 1988 il paese è costretto a fronteggiare l'aggressione dell'Iraq di Saddam Hussein, che cerca di strappare il controllo della provincia del Khuzestan, ricca di petrolio, in cui sono presenti forti gruppi di lontana origine araba. L'attacco di Saddam, che prese a pretesto alcune dispute territoriali mai risolte sullo Shat al-Arab, invece di mettere in crisi il regime di Khomeini, risvegliò il sentimento patriottico degli iraniani, compreso quello dell'ascendenza araba, e indirettamente contribuì a legittimare agli occhi degli iraniani il regime islamico. Il conflitto si protrasse per ben 8 anni e l'Iran fu costretto ad accettare infine le profferte di pace precedentemente respinte. Alla morte di Khomeini, avvenuta nel 1989, il suo ufficio di guida suprema della rivoluzione islamica viene assunto dall'Ayatollah Ali Khamenei.
E in seguito alle elezioni presidenziali del 13 giugno 2009, vinte ufficialmente da Ahmadinejad, ma sulla cui regolarità l'opposizione ha espresso forti dubbi, la tensione sociale del paese è notevolmente aumentata, sfociando in manifestazioni non autorizzate e in scontri di piazza, con un numero indefinito di morti provocato da un intervento delle forze dell'ordine, giudicato eccessivo all'interno dello stesso governo. Forte commozione ha destato anche in tutto il mondo la visione degli ultimi istanti di vita di Neda Agha Soltani. E in risposta al programma nucleare iraniano, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha approvato a più riprese sanzioni di varia natura nei suoi confronti. Nel giugno 2010 anche gli Stati Uniti d'America, dell'amministrazione Obama, hanno approvato sanzioni unilaterali verso l'Iran.
Adesso ascoltiamo la prima canzone della puntata dei Modena City Rambles, Bella Ciao.
Una mattina mi sono svegliato,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire lassù in montagna,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà.
E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà.
امشب زمین تمام گناهان خیش را بدرود گفته است. زهد سپید برف کفر زمینیان را در خود نهفته است. این سیمگون نقاب بر چهره سیاه طبیعت زیباترین دروغ جهان است. امشب درخت پیر اندیشه می کند که جوان است. اما پس از تولد خورشید اندیشه های برفی او آب می شود. آیا کدام چشم رخساره حقیقت پنهان را مانند آفتاب تواند دید؟ شاید که چشمی پس از گریدن پاسخ بدین سؤال تواند داد. استسر لطر را نونا پیو پکاتی لشه سی بیانگا دل نیوه انسکوستو لرسیا دل یامینی. Questa maschera d'argento sul nero volto della natura è la menzogna del mondo. Questa sera il vecchio albero pensa di essere ancora giovane, ma quando sorge il sole si sciolgono i suoi pensieri di neve. Quale occhio potrà vedere il volto della verità che come il sole si nasconde? Forse verrà la risposta da un occhio che conosce il pianto.
Dalla voce di Pega abbiamo ascoltato la poesia Il falso mattino del poeta iraniano Nader Naderpour. Oggi abbiamo con noi Massimiliano Granero, membro del coordinamento Medio Oriente e Nord Africa di Amnesty Italia. Ciao Massimiliano, alcune domande sull'Iran. L'Iran è un paese in cui le libertà di espressione, di riunione e di associazione sono continuamente sottoposte a restrizioni. Dopo le violente repressioni avvenute di fronte alle proteste di massa in seguito alle elezioni del 2009, qual è l'attuale situazione per giornalisti, dissidenti politici e difensori dei diritti umani?
Allora, in Iran la situazione per queste categorie di persone, per tutti quelli che non sono all'interno degli ingranaggi del regime, è una situazione in cui ci sono tre sole possibilità. La prima è quella di fuggire dall'Iran, come hanno fatto molti difensori dei diritti umani, molti attivisti, molti giornalisti. La seconda è quella di fare le cose nell'ombra, come diversi attivisti fanno. Ci sono campagne fatte dagli stessi cittadini iraniani, spesso non vengono neanche alla luce se non fuori dall'Iran, in quanto c'è anche una fortissima copertura da parte del governo, in cui internet non è libero, la televisione non è libera, quindi si fa tutto aperto. E la terza, forse la più coraggiosa delle scelte, è quella di continuare a essere attivisti, essere giornalisti, essere dissidenti, pur sapendo che sicuramente si dovranno scontare delle pene, che siano il carcere, che sia non poter vedere i familiari, che sono moltissime, soprattutto per i dissidenti politici.
Qual è la condizione delle donne in Iran e chi sono Fatemeh Majedi e Mariam Bigdoli?
Allora, inizio dicendo che Fatemeh e Mariam sono due delle principali attiviste della campagna 1 milione di firme o campagna per l'uguaglianza, che è partita nel 2006, quindi prima delle elezioni del 2009, in cui attiviste e attivisti, in realtà, perché c'erano anche molti uomini che chiedevano l'uguaglianza, chiedevano che in una società come quella iraniana, in cui appunto è una teocrazia e non c'è una vera per le donne, non c'è uguaglianza, in quanto appunto sia dal punto di vista legale la parola e la vita di una donna vale la di quella di un uomo, queste donne e questi uomini chiedevano che invece ci fosse una vera uguaglianza. E infatti non sono le uniche donne ad essere state arrestate, perché loro nel 2011 sono state arrestate e poi rilasciate dopo cauzione, in quanto appunto tantissime attiviste, per cui ad esempio Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace, piuttosto che Nargis Today, che è stata anche la sua avvocatessa e si trova tuttora in carcere, sono state arrestate, in quanto oltre ad esserci una situazione di non uguaglianza, c'è una persecuzione nei confronti di tutti gli attivisti e attiviste che per le donne combattono in Iran.
Qual è la situazione per le minoranze etniche e religiose?
Ecco, io quello che ci tengo a dire prima di tutto è che l'Iran, pur trovandosi una regione araba, non è un paese arabo, in quanto appunto la maggioranza della popolazione è di etnia persiana. E infatti gli arabi, insieme ai beluci, insieme ai curdi, i kazaki, sono una delle maggiori minoranze etniche e linguistiche, e spesso, dato che il governo centrale non autorizza a poter utilizzare la propria cultura, la propria religione e la propria nelle scuole, nella vita, spesso gli attivisti per queste minoranze si trovano anch'essi in prigione, si trovano ad essere svantaggiati nella vita, nella società, e ovviamente quando parliamo di religione il dissenso non è tollerato, in quanto appunto essendo una repubblica islamica sciita, in cui appunto l'ayatollah sciita, in questo caso Khamenei, governa praticamente tutta la vita pubblica, non può esistere un vero dissenso in Iran.
Ad aprile Amnesty International ha pubblicato il rapporto annuale sulla pena di morte nel 2012. Cosa emerge in questo rapporto riguardo alle esecuzioni capitali in Iran?
È un brutto quadro quello che si disegna in Iran, che appunto nel 2013 sono state molte le esecuzioni, e nel 2012 possiamo dire con certezza, in quanto appunto abbiamo il quadro globale di tutto l'anno, che non c'è stata una tendenza alla regressione, come si può vedere in diversi paesi, anzi le esecuzioni sono aumentate. I dati ufficiali parlano di quasi 300 esecuzioni, ma sappiamo che sono più del doppio. E nonostante alcune, come quelle in cui i detenuti, i, scusa, i, coloro che sono condannati a morte vengono impiccati con delle gru perché tutti li vedano, perché siano un monito. Sono molti di più coloro che invece vengono uccisi segreto perché dissidenti, perché contrari al regime. Quindi sicuramente non è una situazione buona, ma è una situazione che probabilmente migliorerà anche in vista delle elezioni. Infatti, occhi aperti, orecchie aperte, quello è una cosa che tutti dobbiamo fare in questi giorni, e soprattutto i metodi sono brutali. Insomma, c'è ancora l'uso della lapidazione, insomma, non se ne parla più come quando è scoppiato il caso di Sakineh. Esistono ancora donne e uomini che vengono lapidati, uomini che vengono uccisi senza una vera ragione, per cui anche da questo lato l'Iran non si può certo dire un paese democratico in cui ci sia un vero riconoscimento dei diritti umani.
Grazie per la tua collaborazione, per il tuo intervento, e a presto. Ed ora ascoltiamo la canzone Take It Easy, Hospital, The Human Jungle. Ed ora dalla voce di Sheila e Gioia le ultime notizie e i consigli.
Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha ribadito la necessità di chiudere il centro di detenzione di Guantanamo Bay, ha ammesso che occorre maggiore trasparenza e ha riconosciuto le questioni problematiche legate al programma di uccisioni mediante droni. Ora è tempo di passare immediatamente all'azione.
Un tribunale di Kiev ha ordinato l'annullamento del Gay Pride, che per la prima volta nella storia del paese avrebbe dovuto svolgersi il 25 maggio 2013 nella capitale ucraina.
Partecipa all'azione di solidarietà per Isara Yaku. Dal 2 al 9 giugno Eriberto Gualinga, membro della comunità nativa Isara Yaku dell'Ecuador e regista del documentario I discendenti del giaguaro, sarà in Italia per un tour sui diritti umani.
Amnesty International Italia ha espresso soddisfazione per il voto con cui il 28 maggio la Camera dei Deputati ha approvato la legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Questo voto è un primo passo avanti, ora occorre una rapida approvazione anche in Senato. Poi, perché la Convenzione di Istanbul sia davvero uno strumento giuridico efficace, le sue disposizioni dovranno essere prese sul serio e puntualmente attuate nell'ordinamento italiano.
E ora, passando ai consigli, vi suggeriamo di guardare il film d'animazione del 2007 Persepolis, scritto e diretto da Marjan Satrapi, l'autrice delle Memorie, e da Vincent Parannaud. La storia inizia poco prima della rivoluzione iraniana, quando la piccola idealista Marjan vivrà sulla propria pelle la rivoluzione iraniana, la caduta del terribile Shah e la nascita della Repubblica Islamica, prima di fuggire appena quattordicenne, ma già rivoluzionaria, a Vienna.
Iran About, documentario di Emilio Casalini, vincitore del premio Baldoni come miglior reportage italiano del 2010. Racconta la vita quotidiana, ma segreta, dei giovani iraniani all'indomani delle elezioni del 2009. Ci sono solo ombre a parlare di incontri, amori, feste, operazioni di chirurgia estetica e politica, perché tutto ciò che è normale per un giovane europeo, nell'Iran di oggi porta all'arresto, alla fustigazione, al carcere e in alcuni casi alla pena di morte.
E ora ascoltiamo la canzone No One Knows About Persian Cats di Rana Farhan.
از آن سو آن کس که مست گردد خود این بود نشانش
Visto che oggi si ferma per la pausa estiva Radio Amnesty, è giusto che ci siano saluti finali da domani, programmazione, prossimi 3 anni. Ciao Alessandro.
La prossima volta devo lavorare e andare in moto, non ci sono, Sheila.
Oh, alla fine mi sarei anche rotto. Comunque ragazzi, si rivede, eh? Andrea Marcantonini.
Che palle, sta radio pesante, tutt'altro che light. Ciao Valentino.
Non mi fate parlare perché dico un sacco di minchiate, Francesca.
Certo che riprendiamo, ma quanti impegni con Amnesty. Ciao Giorgia.
Ok capo, ci sarò.
Gioia.
Hasta la vista, forte Radio Atomica José.
Quello che è noto è, come al solito, la carenza di formazione, Egidio. E che cacchio, racitti, fatemi andare un pochino al mare. Ciao da Simonetta.
Torniamo ai vecchi tempi di Radio Elettra Torino.
Come, scusa Elisabetta?
Torniamo ai vecchi tempi di Radio Elettra Torino. Dai, è calino.
E un ciao da Martina.
Hi, now I am an English activist.
E da Riccardo da Roma.
Spero che risolviate tutti i problemi tecnici che da sempre hanno caratterizzato e afflitto la radio. Non a caso presenterò un emendamento alla prossima Assemblea Generale. Ed infine,
felici giochi sull'acqua da Marta. Buone vacanze!
Baci, baci, baci a tutti!
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.